Oggi, grazie ad una mail giuntaci da Silvana di Frosinone, affrontiamo il tema del diabete in gravidanza. E Silvana ci dice: mia madre soffre proprio di questa malattia e le è comparsa proprio mentre aspettava me, infatti sono nata di 4 kg. Ora io e mio marito vorremmo avere un bimbo e chiaramente Silvana è preoccupata, dice: quanto rischio ho di avere il diabete anch'io? Sono un po' sovrappeso, 63 kg per 1,60 m. Diamo anche questo genere di coordinate. Però dice: la glicemia è normale. Che cosa mi consiglia per iniziare la gravidanza nel modo migliore e soprattutto per non rischiare di avere lo stesso problema di mia mamma? Come al solito, questo interrogativo lo poniamo alla direttrice del centro di ginecologia dell'ospedale Resnati di Milano, la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Eccoci, buongiorno a tutti, davvero buona giornata. Bisogna partire tonici perché ci aspetta un autunno lungo e speriamo luminoso. Allora, rispondo volentierissimo perché adoro il tema della prevenzione. E Silvana ci fa una domanda cardinale: quanto pesa l'ereditarietà? Allora, innanzitutto noi dobbiamo distinguere due tipi di diabete, come tutti sanno: quello di tipo 1, cosiddetto insulino dipendente, che è tipico soprattutto dei giovani, e lo troviamo nello 0,4% della popolazione generale. Però se la mamma ne è colpita, il rischio sale all'1-2%, se ne soffre il papà al 3-6%, se è colpito un fratello il 6%, e siamo comunque quindi in una percentuale abbastanza bassa. Se però abbiamo gemelli monozigoti, ossia identici, ecco che se uno dei due gemelli è colpito, la probabilità che anche l'altro sviluppi un diabete di tipo 1, parliamo sempre dell'insulino dipendente, sale addirittura al 36%. Per quanto riguarda invece il diabete di tipo 2, quello cosiddetto alimentare, che dipende innanzitutto da un'alimentazione equilibrata con un eccesso di zuccheri e di carboidrati, la concordanza tra gemelli identici, tra i gemelli monozigoti, sale addirittura al 60-80%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, da un lato, che esiste una predisposizione genetica che è fatta di molti geni, non uno solo, i quali possono essere presenti con diversa modalità a seconda di quello che ereditiamo dal papà e dalla mamma, però attenzione, dire che abbiamo un'ereditarietà non significa destino, questo è un concetto molto importante, significa predisposizione. In altre parole, noi parliamo di penetranza di un gene e di espressività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi non basta che abbiamo quel determinato gene che predispone a una malattia, ma bisogna vedere quanto il nostro stile di vita e le circostanze ambientali in cui viviamo fanno sì che quel gene si esprima e quindi quanto penetri e soprattutto quanto si renda, si traduca poi in cambiamenti del nostro stato di salute, per esempio se parliamo appunto di predisposizione al diabete e quindi di espressività. Quindi qual è il concetto fondamentale? Che le persone che hanno una familiarità per il diabete devono adottare stili di vita ancora più sani in modo da limitare al minimo la possibilità che i loro geni si esprimano dando luogo alla malattia conclamata.
Come ci si prepara al meglio, professoressa, ad una gravidanza?
Guarda, allora innanzitutto è fondamentale, quello che io raccomando a tutte le mie pazienti è partire in peso forma. Perché questo? Perché se la donna mi parte in peso forma, quindi 63 kg per 1,60 m sono già troppi, dobbiamo perdere almeno 5-6 almeno, ecco che noi abbiamo poi un metabolismo che si è già regolato come un orologio. E quindi inizieremo la gravidanza con una situazione metabolica perfetta. Chiaramente accanto all'attenzione al peso e al movimento fisico, mi raccomando tutti i giorni un po' di movimento fisico, almeno mezz'ora di passeggiata di buon passo, 2-3 volte a settimana un po' di palestra eccetera, sono fondamentali perché soprattutto nelle persone che hanno predisposizione al diabete e quindi che hanno un utilizzo periferico dell'insulina inadeguato, se noi facciamo movimento fisico le mettiamo in condizione di ottimizzare l'utilizzo periferico dell'insulina e quindi di ridurre un grandissimo fattore poi di alterazione del metabolismo degli zuccheri, ma anche di aumento di peso. Naturalmente ricordo a tutte le future mamme in ascolto che è essenziale, prima della gravidanza, ragazze, non quando si è incinte, prima della gravidanza, assumere quotidianamente 0,4 mg di acido folico, che è la vitamina B9. Perché? Perché sappiamo che questo ci consente di ridurre di ben l'83% il rischio di malformazioni a carico del tubo neurale, ossia della testa e della colonna del bambino. Se poi prendiamo anche un po' di magnesio, tanto meglio, perché si è visto che questo aiuta a ridurre anche il rischio di aborto. Quindi fondamentale, peso forma, alimentazione adeguata, movimento fisico quotidiano e poi naturalmente nello specifico l'acido folico e il magnesio. Fondamentalissimo per tutte le mamme future e i futuri papà in ascolto, gli esami preconcezionali. Se si chiamano preconcezionali, che vuol dire prima del concepimento, è evidente che vanno fatti prima di restare incinta, non quando siete al terzo mese, come vedo fare troppo spesso. Perché questo? Perché questi esami ti servono a vedere se ci sono malattie sessualmente trasmesse, se ci sono malattie che comunque, come la toxoplasmosi o la rosolia, non ti danno nessun problema quando, o quasi, se sono contratte nella vita normale, ma possono diventare molto gravi per il bambino se contratte in gravidanza. Ugualmente il citomegalovirus. Quindi noi dobbiamo valutare con dei test, un esame del sangue molto semplice, che non ci sia una predisposizione a questa situazione di malattia, di diabete nello specifico, ma anche che non ci siano malattie che possono creare dei problemi al bambino. Per esempio, se noi troviamo le IgM, che sono gli anticorpi precoci della toxoplasmosi, alti, certamente non entreremo in gravidanza, faremo una cura appropriata finché il titolo anticorpale non si sarà normalizzato e aumenteranno le IgG che ci dicono che la persona è immunizzata. Quindi mi raccomando, esami preconcezionali, attenzione, non solo per la donna, altro errore che vedo fare, ma anche per l'uomo, perché anche il papà ha una sua responsabilità, e in particolare sul fronte delle malattie. Quindi esami preconcezionali per tutti e due, naturalmente che includo anche il gruppo sanguigno per vedere anche la compatibilità dei gruppi, in particolare dell'RH.
Ecco, quali sono le donne che hanno un maggior rischio di diabete, tornando al tema, in gravidanza?
Guardi, le donne che hanno più pancia. Guardatevi la pancia, signore, prendetevi il famoso metro da sarta e misuratela. Quando la circonferenza addominale aumenta, basta guardarsela veramente un po' di pancetta, ecco che questo è il primo segno di un alterato metabolismo degli zuccheri. Altri fattori di rischio ci dicono che sono pericolosi per un maggior rischio di diabete in gravidanza l'eccesso di peso, ripeto, soprattutto se localizzato all'addome, la presenza di un diabete nel genitore, l'abbiamo già detto, in un fratello e in una sorella, oppure per le donne che hanno già avuto un bimbo, l'aver avuto un bambino di peso intorno o superiore ai 4 kg alla nascita, oppure di aver avuto un vero e proprio diabete gestazionale. E ancora, se la glicemia a digiuno è alterata, ossia tra i 110 e i 125 mg per decilitro. Ecco che in questo caso, proprio vi avevo detto, è bene fare gli esami del sangue prima del concepimento, in modo tale da capire se ci sia già quello che noi chiamiamo un diabete borderline, cioè sotto soglia, o quindi uno screzio glicemico, in altre parole, se la predisposizione sia già lì pronta a manifestarsi proprio come diabete conclamato, sia con una glicemia elevata.
Quali sono i rischi, professoressa, che corre una donna incinta che ha il diabete di tipo 2 e poi più in generale quali sono poi gli effetti del diabete sulla gravidanza?
Innanzitutto dobbiamo renderci conto che una situazione di diabete gestazionale, quindi che compare in gravidanza o che sia peggiorata in gravidanza se era già preesistente, sottopone a un grosso stress sia il sistema metabolico della mamma sia quello del bambino. Ed ecco che allora, quando noi abbiamo una glicemia elevata, siccome gli zuccheri passano da mamma a bambino secondo un certo gradiente, cioè una differenza di glicemia, se la mamma però ce l'ha elevata, anche il bambino riceverà più zuccheri, e questo che cosa comporta? Che il suo pancreas produrrà più insulina per metabolizzare questo zucchero, ma la tradurrà in cicetta, quindi un bambino che mi nasce molto grosso. Qual è il punto? Che se noi non riconosciamo che il bambino è grosso e abbiamo un parto per via vaginale, una delle complicanze più frequenti è la rottura della clavicola per cercare di far uscire il bambino. Il fatto di dover fare un'episio molto ampia, quel taglio che dobbiamo fare per facilitarne l'uscita, o addirittura fare una ventosa, un porcido, oppure, se fortunatamente ce ne accorgiamo prima che è un bambino grosso, fare un cesareo. Ma attenzione, ci possono essere poi delle alterazioni metaboliche anche successive, perché un bambino che ha già avuto un imprinting, cioè un'esposizione a elevati livelli di glicemia, avrà poi una predisposizione ulteriore a sviluppare lui stesso un diabete nell'infanzia o più avanti nella vita adulta. Quindi comunque noi abbiamo una responsabilità verso noi stesse come donne e verso il nostro bambino ad avere una grande attenzione, ripeto, agli stili di vita e in particolare a una dieta accurata in gravidanza. In gravidanza non bisogna mangiare per due, bisogna mangiare per una incinta. E quindi vi ricordo un'altra piccola notizia fondamentale, che in gravidanza noi dobbiamo cambiare la distribuzione dei pasti. Perché questo? Perché l'ormone lattogeno placentare, che è l'ormone che fa le veci dell'insulina, viene prodotto soprattutto di notte per garantire al bambino una giusta glicemia. Ecco che allora come dobbiamo mangiare? Al mattino o il latte o lo yogurt o i cereali, alle 11 il ferro con una spremuta di agrumi, a pranzo le proteine, quindi il pesce o la carne e le verdure, un frutto al pomeriggio e gli amidi e i carboidrati, mi raccomando, alla sera, quindi pasta o riso, piccole porzioni, non una porzione tremenda, 70 grammi, 80 grammi va benissimo, oppure cereali, perché così garantiamo una migliore glicemia prolungatamente elevata nelle ore notturne, ma non eccessivamente elevata, e questo fa sì che il bambino cresca di peso giusto e una mamma che ha 40 giorni al parto si mette su i vestiti di prima, perché è aumentata a 9-12 kg e non 20 kg come capita di vedere. Quindi mi raccomando, aver cura di sé, perché questo significa aver cura anche del proprio bambino.
Quindi gli accorgimenti che bisogna seguire sono diversi dall'automonitoraggio della glicemia, la dieta, il movimento fisico, lo ripetiamo davvero sempre, per cui riassumendo in conclusione, in positivo, quante probabilità ha una donna diabetica di avere un bimbo sano?
Diciamo che una donna diabetica ha oggi il 95% di probabilità di avere un bambino sano se controlla con cura i propri livelli glicemici prima e durante tutta la gravidanza, anche perché un'elevata glicemia nelle fasi inizialissime della gravidanza purtroppo facilita anche un aumento piccolo ma importante delle malformazioni del bimbo. Quindi aver cura della propria glicemia, della propria salute, significa veramente partire col piede giusto per una gravidanza perfetta e un bimbo sano.
E significa avere cura dei nostri bimbi che verranno, quindi
cominciando già dalla prevenzione.
Cominciando dalla prevenzione, sempre. Grazie mille alla professoressa Alessandra Graziottin, www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org, ma scrivete anche a noi i vostri quesiti che gireremo alla professoressa marmellatadimore@radioradio.it. Grazie mille professoressa.
A presto, risentirci.